Parlando del potere, introdurrei questo tema molto complesso con una citazione di Tolstoj: il potere è una parola di cui non capiamo il significato. Effettivamente il tema del potere è così vasto, è così complesso, è così profondamente legato all'essenza della natura umana che coinvolge tutti gli ambiti della nostra vita, quello politico, economico, sociale, educativo, quello psicologico, interiore. Ma per comprendere, secondo me, il senso del potere, di questa parola molto abusata, possiamo rifarci all'etimologia. L'etimologia della parola potere ci rimanda a due altre parole, po e pa. Po richiama a posse, a potestà, dominio, a colui che è padrone, a colui che possiede, e quindi al sovrano, il despota, al marito, posis, all'imposizione, al senso di potenza, di potestà, alla parola greca pozein, dominare, e quindi a un dominio, a un esercizio del potere che esclude e che tante volte diventa contrario alla vita e quindi distruttivo, manipolatore. E poi abbiamo la radice pa che rimanda a pane, al nutrimento, alla patria, al padre come colui che protegge, che sostiene, al sovrano ancora una volta che protegge, palas. E al tempo stesso all'inclusione, al sostentamento e ancora una volta al possesso con la parola greca pao. Quindi abbiamo un senso del potere come dominio, come controllo sulla realtà, come onnipotenza che separa, che spezza le relazioni, che usa e abusa dell'altro, e un senso del potere che invece nutre, che protegge, che dà forza, che è facoltà, che è valore. E da questo punto di vista, il potere in questo senso, un potere che ha un sapore femminile, è un potere creativo. E se vediamo l'etimologia della parola creare, di creativo, questa ci rimanda allo svelare dal nulla, al far essere dal mistero. Far essere, svelare, addirittura immaginare, kerp, far essere, kar, ciò che da sempre è già lì. E noi sappiamo che filosoficamente la parola verità, aletheia, è togliere dal nascondimento ciò che è da sempre presente. Al tempo stesso la parola creare creativo richiama la parola greca kraino, che è compiere nel senso di portare a compimento e realizzare, e che rimanda a due divinità greche, Cronos, il tempo, e infatti la capacità di vivere bene il tempo, ci dirà Nietzsche, è fondamentale, la capacità di vivere l'eterno ritorno delle cose porta per Nietzsche l'oltreuomo a volere il proprio potere, a vivere la volontà di potenza. L'altra divinità insieme a Cronos, il tempo, è Cerere, che è la divinità delle messi ed è il femminile divino che genera la vita, che nutre, che cresce, che coltiva ciò che vale e che c'è da sempre. Il potere quindi può essere un potere che domina, un potere come violenza, un potere duro, un potere che genera la guerra, le tensioni, i contrasti, la competitività e un potere che ci permette di nutrire la nostra essenza, di esprimere le nostre potenzialità, di essere ciò che siamo e di far essere la verità. E Simone Weil, una filosofa, non a caso, ci parla del potere come durezza, citando la sua esperienza in fabbrica, e ci dice: solo là si conosce cos'è la fraternità umana, ma ce n'è poca, pochissima. Quasi sempre le relazioni in fabbrica, anche tra compagni, riflettono la durezza che là dentro domina tutto. Quindi il potere come durezza permane anche nelle relazioni. E e l'uso della forza per Simone Veil è una scappatoia facile per pareggiare i conti, così come quando ci parla dell'Iliade ci mostra che alla fine anche coloro che vincono, che usano la forza in maniera utile, in maniera vittoriosa, risultano degli sconfitti, perché quello che prevale, che vince nell'Iliade, è solo la guerra, che è l'emblema delle miserie umane. E Simone Veil ci dirà che alla fine non c'è differenza tra chi usa la forza, la potenza come dominio, e chi la subisce, perché anche se ci illudiamo di maneggiarla, la forza si può soltanto subire, perché il destino di chi uccide e di essere ucciso è di essere ucciso a sua volta. E quindi questa filosofa rivoluzionaria e pacifista che partecipa alla guerra di Spagna propone alla fine una revisione delle parole, una revisione del termine potere, che è una revisione critica di tutto il pensiero occidentale, un uscire da convinzioni limitanti, da astrazioni cristallizzate. Aristotele però ci dà un senso del potere come nutrimento che ci rimanda al termine potenza, al passaggio dalla potenza all'atto e quindi al senso delle potenzialità umane. Per Aristotele, ce ne parla nella fisica, la realtà è divenire mutamento e passaggio da uno stato di potenza all'attuazione, alla realizzazione di questa potenza. L'universo e tutto ciò che è infinite possibilità, questo ce lo dirà anche Giordano Bruno, e noi possiamo sempre far essere, quindi creare, trasformare e attualizzare ciò che potenzialmente siamo, la nostra vera essenza. Noi possiamo sempre andare oltre i nostri limiti e realizzare la nostra vocazione, i nostri talenti. Questo presuppone una profonda conoscenza di sé, l'autocoscienza. E quindi il tema del potere per i filosofi rimanda alla necessità di conoscere se stessi, di dominare le proprie fragilità, le proprie passioni, le pulsioni umane e di conoscere le leggi dell'universo. Gli stoici, a questo proposito, gli epicurei, mostrano che il potere vero è la forza interiore che ci permette di autogovernarci, che ci permette di raggiungere una pace interiore, un silenzio della mente, uno stato di calma, di rispetto, di imperturbabilità, anche nella relazione col mondo. Noi siamo animali razionali e sociali, dice Aristotele, quindi cresciamo nelle relazioni e le relazioni sono gioco di specchi. Schopenhauer ci dirà che attraverso l'etica, attraverso la compassione, riusciamo a dominare le forze cieche dentro e fuori di noi, la volontà come forza cieca, e riusciamo a comprendere che tutto è uno e che l'altro sono io. Anche Kant mostra che le relazioni possono trasformarsi da relazioni di potere dove si abusa e si usano gli altri, delle relazioni che non sono etiche, in relazioni profondamente etiche che portano al rispetto e alla pace. Quindi il tema del potere rimanda alla conoscenza di sé, alla conoscenza delle leggi del mondo, alla comprensione che tutto è relazione, che siamo tutti collegati, e se andiamo oltre le paure, i limiti, la vergogna, i sensi di colpa, il senso di imperfezione, possiamo relazionarci con gli altri nel rispetto, nella giusta distanza, e tramutare delle relazioni di potere basate sul dominio, sulla violenza, sul senso di inadeguatezza, di non rispetto di se stessi e degli altri, sulla rabbia, sul rancore, sulla mancanza di dialogo, in relazioni di dialogo, relazioni di pace, relazioni di collaborazione, di tolleranza, di solidarietà, di vera appartenenza. Da un punto di vista interiore, ho detto, il potere è forza, forza d'animo, richiede conoscenza di sé, richiede coraggio, richiede ascolto, accettazione della propria vulnerabilità, della propria fragilità, uscendo dalla vergogna, uscendo dall'onnipotenza, dal perfezionismo, aprendosi agli altri che ci rimandano il nostro valore e ciò che siamo, e questo porta all'autostima, alla valorizzazione di sé e al riconoscimento di sé. Il potere in questo senso è un potere che nutre, è un potere sano, è il potere dell'amore. Se invece il potere diventa bisogno di controllare gli altri, bisogno di manipolarli, bisogno di controllare la realtà, di manipolarla, bisogno di fare del sapere una forma di dominio e quindi una forma di onnipotenza che porta al trionfo di un pensiero unico, al trionfo di un pensiero di controllo logico-razionale depurato dalle emozioni, che esclude altre forme di sapere, che esclude il sentire. Se sul piano conoscitivo il potere diventa quello che Nietzsche definì un rimedio alla paura del divenire, alla paura della morte, del mistero, dell'insicurezza dell'esistenza, questo rimedio, dato da questa forma di controllo sulla realtà, si rivelerà peggiore del male e porterà poi a crisi, addirittura a un ribaltamento del vero valore, a una trasvalutazione dei valori, a un razionalismo che va a negare il sentire le emozioni e ci allontanerà sempre più dalla nostra essenza, che è una natura libera, capace di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Il tema del potere, da un punto di vista politico-sociale, rimanda al tema della libertà, al tema della responsabilità. Il tema del potere, quando c'è la paura e la de-responsabilizzazione, porta alla delega del potere. Noi sappiamo che Hobbes e Locke, i giurisnaturalisti, hanno messo in luce come lo Stato, come l'autorità costituita, le istituzioni, nascano da una delega di potere, che a sua volta si genera dalla paura delle relazioni umane, dalla presa di coscienza che l'uomo è fragile ma è anche egoista e tende a sopraffare gli altri. Quando il potere però nasce dalla delega di potere inconsapevole, porta a una mancanza di responsabilità e a una paura della libertà di azione. E le conseguenze di questa delega di potere inconsapevole, di questa deresponsabilizzazione, di questo atteggiamento passivo nei confronti dell'autorità, poi porta però a tensioni, a conflitti contro le istituzioni che magari non rispondono alle aspettative o ai bisogni di chi ha dato loro potere. Porta spesso all'accusa, alla lamentela, alla rivalsa, alla colpevolizzazione, alla rivendicazione, che spezzano le relazioni e che diventano atteggiamenti infantili, narcisistici, autoreferenziali. Nietzsche, quando parla degli uomini nuovi, degli spiriti liberi, degli spiriti coraggiosi, che accettano il divenire della vita e che accettano l'assunzione di responsabilità e del potere, sottolinea come questi uomini si allontanino dai più, dalla maggioranza, che aderiscono a quella che lui chiama la morale degli schiavi. Gli schiavi sono gli uomini che non hanno coraggio, che delegano il potere, ma che poi vivono nella colpa e nella rivalsa e nell'invidia, che tendono a svilire gli uomini coraggiosi per frustrazione, per invidia e che vivono in uno stato di incertezza, di paura e di mancanza, da cui rabbia e vergogna. Queste emozioni, queste paure proprie dell'animo umano, della nostra vulnerabilità, hanno portato da sempre alle guerre, alla competizione, alla non appartenenza, alla lotta sul piano sociale, che ha portato a grandi cambiamenti, grandi rivoluzioni ed è necessaria, ma forse adesso si apre un'epoca dove noi possiamo recuperare il nostro potere creativo e quindi dare espressione, attualizzare, direbbe Aristotele, attuare la nostra essenza infinita, accettando anche il mistero, accettando la libertà, accettando, direbbe Socrate, di non sapere e assumendoci la responsabilità della nostra vita, del nostro bene individuale e di quello collettivo, dove per responsabilità e per senso di sovranità io intendo la capacità di dare delle risposte secondo competenza, l'essere abili nelle risposte ed essere sovrani, cioè capaci di conoscersi, di autogovernarsi, di trovare uno stato di centratura, di una mente alta allineata al cuore, che permette di disidentificarsi dalle situazioni che ci condizionano all'esterno, trovando la propria profonda verità, trovandola dentro di sé e con gli altri. Platone ci dice che i detentori del potere devono essere amanti della saggezza ed è importante passare dal dominio all'amore. Jung ci dice: dove l'amore impera non c'è desiderio di potere e dove il potere predomina manca l'amore. L'uno è l'ombra dell'altro e quindi il potere creativo e l'autostima sana, non come senso di onnipotenza, come deriva individualistica, come atteggiamento autoreferenziale narcisistico, ma come profondo senso del proprio valore, come accettazione di sé, come amore per se stessi, non può che portare alla creatività e quindi a delle relazioni sane, a delle relazioni libere, amorevoli, rispettose, nutrienti e arricchenti.